Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, oggi ci congediamo momentaneamente dal tema che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, ovvero la conquista del nuovo mondo, dopo aver fatto una valutazione di sintesi. Lasciamo l'argomento appunto Nuovo Mondo. Dopo una breve valutazione di sintesi del significato veramente epocale che ebbe questa scoperta, e torniamo in Europa, torniamo in Italia per riprendere il filo del discorso affrontando un tema spinoso, cioè il tema del pontificato di Alessandro VI Borgia, il Papa che accompagna la prima parte delle scoperte del Nuovo Mondo. Il Papa che ha un ruolo molto importante nel riconoscimento e nella gestione giuridica dei diritti di Spagna e Portogallo nel dividersi le sfere di influenza legate appunto al Nuovo Mondo. Per concludere la riflessione almeno introduttiva alla storia della conquista che abbiamo molto sinteticamente evocato, possiamo dire questo, un bilancio, diciamo, provvisorio, perché ovviamente ritorneremo su questo tema più avanti, e inizia una lunga storia, da allora a oggi, la storia dell'America latinoamericana, di questa straordinaria civilizzazione che viene condotta grazie ai missionari e al Vangelo che viene portato pian piano in tutte queste immense terre. Ovviamente fra luci e ombre, perché non mancheranno anche le ombre, questo è scontato, ma rimane il fatto che popoli che da 20.000 anni erano completamente separati dal resto della civiltà e che erano fermi a un livello di sviluppo, diciamo, veramente primitivo, in pochissimi decenni vengono portati a un livello di civilizzazione cristiana che è paragonabile a quella degli stati europei di antichissima cristianizzazione, quindi è comunque straordinario quello che accade. La conquista ha molte caratteristiche interessanti, una fra le tante è questa, che leggi apposite ostacolavano in un certo senso l'emigrazione di spagnoli e portoghesi verso il Nuovo Mondo. Perché? Perché gli stati, peraltro non particolarmente popolosi, sia il Portogallo che la Spagna, avevano popolazioni abbastanza esigue. Il Portogallo aveva circa 1 milione di abitanti, la Spagna un po' di più, ma comunque erano paesi non famosi per l'abbondanza di popolazione, e temevano di perdere parte del popolo, perché la fondamentale forza di un paese, sia militare che agricola, economica, era legata alla presenza di lavoratori, contadini, persone che provvedessero a gestire una complessa agricoltura. Quindi c'era il timore di perdere persone che andavano a vivere oltre mare. E oltre a ciò, le difficoltà oggettive che ci si trovava di fronte volendo andare nel nuovo mondo e a questa resistenza dell'autorità, c'era il fatto che nel nuovo mondo gli ordini dati da Isabella di Castiglia di rispettare in ogni modo, anche nel suo testamento, ricordiamolo, Isabella ordina di rispettare nel modo più severo, più forte i diritti dei nativi, degli indigeni, rispettarne le persone, la vita, le ricchezze, i campi, i terreni posseduti con scrupolosa esattezza. Questo principio, anche se a volte sarà stato sicuramente magari tradito da colonizzatori che non lo rispettarono, fu in realtà comunque di fondo essenzialmente rispettato. E questo scoraggiava l'immigrazione di spagnoli. Perché? Perché andare nel nuovo mondo con la fatica legata al viaggio, ai suoi costi, all'abbandonare la famiglia, la propria terra, per arrivare in un luogo in cui non si era liberi di accogliere accaparrarsi territori fertili con poco costo o nessuno, ma si era anzi obbligati a rispettare le proprietà degli indios, pena il rischio di procedimenti giudiziari che ci furono e spesso colpirono gli spagnoli che abusavano dei loro diritti, del loro potere. Beh, chiaramente non è un grande invito a andare. Andare e non poter, come dire, spadroneggiare su queste terre era un grosso limite. E di fatto pensate che il numero di spagnoli che affluivano nel Nuovo Mondo ogni anno era incredibilmente basso. Si stimano 500 spagnoli che si fermavano nel Nuovo Mondo all'anno. Sembra una cifra grossa, ma è semplicemente ridicola rispetto alla vastità sconfinata del Sud America, del Centro America e del Messico. Tenete conto che il Messico di allora si estenderà a occupare tutta l'attuale California, Texas, cioè era in realtà molto più vasto del Messico attuale, arrivava a buona parte degli Stati Uniti. Voi capite che in una terra che va dalla California alla Terra del Fuoco, in fondo all'Argentina, al Cile, avere 500 spagnoli all'anno in più era come dire una goccia nell'oceano, era niente. E questa è la prova che la colonizzazione spagnola fu, fra virgolette, mite, mite nel senso che appunto erano veramente esigui gli spagnoli nativi della penisola iberica che si trasferivano a vivere permanentemente nel Nuovo Mondo. Questo deve farci riflettere molto profondamente. Siamo di fronte a un fatto straordinario. Accadrà al contrario nel territorio dei futuri Stati Uniti. Le famose 13 colonie inglesi, all'origine poi degli Stati Uniti d'America a fine Settecento, in realtà conobbero una violentissima emigrazione verso la Virginia, le altre 13 colonie della costa atlantica degli Stati Uniti, tant'è che a fine Settecento lì avremo 500.000 coloni di origine britannica, che erano un numero molto, molto cospicuo, molto significativo. Ma perché? Perché lì c'era un'altra società, un'altra storia, c'era al governo un regime di fatto puritano, anglicano, protestante, con uno sguardo molto diverso sull'uomo, sul denaro, sui beni economici, agricoli. C'era una concezione protestante ben diversa e la conquista dei coloni inglesi e poi americani del Nuovo Mondo, della frontiera, sarà una conquista purtroppo molto dolorosa, sanguinosa, cruenta, che vedrà alla fine dell'Ottocento praticamente lo sterminio delle popolazioni indiane native. Due logiche diverse. Da un lato Isabella di Castiglia che vieta saccheggi, furti, ruberie sotto pene severissime, dall'altro invece una conquista calvinista, puritana, che porta tutta la particolare malizia di queste eresie dentro il processo di conquista. 500 persone all'anno spiegano perché, per esempio, anche oggi, salvo alcune isole etniche, la larghissima maggioranza dei sudamericani siano o di origine india in senso stretto o meticci, ma sono molto rari, molto ridotti in numero gli abitanti del Sud America, bianchi nel senso di completamente legati a ceppi etnici europei e non uniti appunto ai gruppi etnici locali. Infatti la Chiesa aveva da subito autorizzato anche matrimoni misti fra indios e colonizzatori spagnoli e quando c'è il matrimonio misto il popolo invasore e il popolo che viene conquistato normalmente si fondono, si armonizzano, cessano di essere due popoli per diventare un solo popolo. E questo è quanto accadde in Sud America. Quindi una conquista oggettivamente unica. Veramente, veramente molto, molto interessante che merita di essere studiata e conosciuta a fondo. E a questo punto il bilancio storiografico della conquista è interessante perché la conquista, ebbe un impatto sulla società europea del tempo enorme. Ben presto si seppe di queste conquiste e iniziò una serie frenetica di viaggi di esplorazione di marinai italiani, francesi, inglesi, olandesi. Ci fu un enorme sviluppo. Si capì sulla scia di Vespucci che di fatto c'era un percorso aspro ma percorribile che portava appunto a portava, poteva portare al successo in questa impresa. E l'effetto culturale fu enorme. La cultura europea fu molto scossa da questo evento, da questa conquista, da queste scoperte. Pian piano anche Francia e Inghilterra iniziano, e poi anche Olanda iniziano ad affacciarsi nel nuovo mondo e aprire loro basi commerciali, loro colonie. E la letteratura, la sensibilità filosofico-culturale fu molto segnata da questo nuovo mondo, appunto, che influenza tante cose. Per esempio, abbiamo già fatto notare come l'Utopia, il famosissimo scritto di Tommaso Moro, sia incomprensibile se non si colloca sullo sfondo delle conquiste del nuovo mondo che erano in corso in quegli anni. Iniziano a comparire resoconti di viaggio, testi che descrivono e raccontano questo processo di conquista, fra cui il fondamentale documento, il diario di Cortés, Hernán Cortés, che tenne un attento diario della conquista che lui fece personalmente, sconfiggendo gli eserciti aztechi all'inizio di questo processo. Quindi cambia la cultura perché viene in un certo senso distrutto. Distrutta l'illusione di un mondo eurocentrico, di un mondo che ruota intorno anche geograficamente, intorno ai luoghi e ai fatti della rivelazione cristiana. Chiaramente nella Bibbia, nel Vangelo, parlavano di questo mondo oltreoceano, eppure questo non fa problema. La Bibbia non è obbligata a parlare di tutto e Dio ha lasciato alla ragione dell'uomo, rettamente intesa, e utilizzata il compito di riflettere su questo nuovo mondo e di impadronirsi dei suoi segreti. E dicevo, la svolta è molto grande, nasce anche un'economia nuova, chiamata un po' economia mondo, cioè in sostanza le rotte commerciali si dilatano, integrano un nuovo mondo nel vecchio mondo e si ha una prima volta assoluta, cioè la storia europea che era stata fino a quel momento sostanzialmente appunto eurocentrica, con pochi contatti verso est, contro i popoli slavi o altre popolazioni nomadi, adesso diventa una storia mondiale. L'Europa è in contatto con questo mondo immenso e nuovo che obbliga gli europei stessi a riflettere sulla loro condizione, sulla loro centralità, a interrogarsi, insomma, sulle conseguenze da trarre da questa scoperta di una terra completamente sconosciuta. Quindi è un evento davvero di un'importanza incredibile e estremamente emozionante, motivante anche oggi in un certo senso, no? Dobbiamo sintonizzarci con il clima morale che creò questa scoperta del nuovo mondo. Fu veramente una rivoluzione di immensa portata, di immensa portata. Proseguendo, adesso ci spostiamo, dicevo, in Italia e affrontiamo, almeno a titolo puramente introduttivo, una figura che è forse la più discussa figura del papato degli ultimi, non so, 7-8 secoli, 10 secoli, una figura, direi, simbolica che è stata incredibilmente enfatizzata con ogni mezzo, anche molto basso e meschino, e cioè la figura di Alessandro VI Borgia. Papa che, volente o nolente, anche molto oltre le sue effettive colpe, che nessuno storico serio può negare, di fatto fu fatto assurgere a simbolo stesso del male e della corruzione della Chiesa. E questo è sicuramente, come vedremo, sbagliato. Cioè, di fatto, Alessandro VI non è solo un papa fra altri papi, con alti e bassi, con comportamenti più o meno santi, più o meno morali. Ma è un papa, primo in un certo senso nella storia, su cui si si è scaricato una specie di astio e di condanna moralistica terribile, durissima. È un Papa che si può dire incarna, rappresenta quasi simbolicamente il perfetto prototipo del Papa uxorato, del Papa insomma di costumi non corretti, che non rispetta i voti che ha fatto, di Papa nepotista e, ma la cosa la dovremmo discutere, di Papa simoniaco. Cioè tre grandi ferite che colpivano la Chiesa da sempre, in un certo senso, già nel Medioevo, il nicolaismo, cioè il matrimonio dei sacerdoti, dei vescovi, la simonia, la compravendita di titoli e onorificenze ecclesiastiche e il nepotismo, cioè il favorire i propri familiari inserendoli nei ranghi della Chiesa, sono tre strutture di colpa che colpirono sicuramente la figura di Alessandro VI Borgia. Poi una polemistica eccessiva e non scientifica l'ha fatto nel corso dei secoli assurgere al simbolo stesso di un mondo invece, diciamo, molto complesso, pieno di ferite, il tardo Rinascimento, e lo ha reso quasi una macchietta negativa. Ecco, Alessandro VI, salvo chi davvero conosce la storia, è visto come il male assoluto, diremmo, male immenso, una sorta di papa mostruoso che ha fatto solo il male. La verità sta nel mezzo, dovremmo capire bene, sciogliere questo nodo perché se superiamo l'ostacolo di Alessandro VI, riuscendo a capire come leggere anche le cose gravemente sbagliate o immorali che faceva, capiremo che non era quel mostro che ci hanno venduto, fatto credere che esistesse. Era un papa che ha avuto ovviamente moltissime ombre nel suo pontificato, ma era anche un buon papa per tanti altri aspetti. E vedremo quindi fra poco di distinguere fra leggenda e realtà, cioè cercare di capire se davvero meritava le accuse che ha ricevuto o se c'è stato qualcuno che ha calcato un po' la mano. Alessandro VI, proprio in virtù di questa sua oggettiva grande corruzione, ma soprattutto del fatto che questa corruzione in qualche modo non era solo sua, era di tutta la curia romana, era dell'episcopato, era del popolo. C'era un momento di grandissima sofferenza per il popolo cristiano a fine XV secolo, a fine 400. Una crisi molto profonda e in questa crisi, dove dilaga l'immoralità nel modo più atroce, ecco questa figura di un papa particolarissimo, perché appunto i veri o presunti misfatti che gli verranno attribuiti lo faranno sembrare a tutti una figura solo deprecabile, negativa e volgare. In realtà aveva anche grandi doti di statista. E proprio per questo era stato eletto, perché era notoria la sua competenza canonistica, giuridica e diplomatico-amministrativa. Fatta questa premessa, vediamo rapidamente alcuni aspetti della sua vita che ci aiutano a capire quale dramma doveva essere per dei papi santi dover gestire vicende, quale quella della messa, di sempre. E partiremo osservando che Alessandro VI, Alessandro Borgia, era un uomo molto stimato, in realtà un cardinale fra i più stimati, prima dell'elezione ovviamente a Papa, in quanto i candidati al soglio riconoscevano la sua eccellenza. Tutto il collegio cardinalizio sapeva chi era Rodrigo Borgia e sapeva quanto valeva. E valeva molto, perché di fatto era un fine diplomatico, un grande conoscitore del diritto, considerato un ottimo uomo di cultura, una discreta cultura, era un buon parlatore, ma spiccava per la sua abilità, diciamo, gestionale, amministrativa, finanziaria. Era un maestro di prudenza e di capacità molto elevate in questo settore, in questo mondo, diciamo, che minacciosamente poteva anche stringersi su di lui. E il contesto in cui prende il potere, 1492, è il contesto di un'Europa molto sofferente perché la frattura fra luterani e cattolici si è aggravata ed è diventata frattura anche col mondo calvinista, perché l'Europa è divisa in due, in modo netto e violento, chiedo scusa, ho anticipato, si va verso un'Europa che si dividerà a partire da pochi anni dopo la morte di Alessandro VI, 1517, in due grandi sfere di influenza, la sfera protestante e la sfera cattolica, ma questa divisione che ho anticipato ha dei nessi anche proprio con il pontificato di Alessandro VI Borgia. Cioè Alessandro VI in qualche modo concorre con la sua vita, il suo comportamento, i suoi errori e anche a volte i suoi vizi, concorre a aggravare quei mali della Chiesa che in ultima istanza sfoceranno nella grande frattura fra luterani e protestanti e cattolici. Viene eletto nel 1492 Papa col nome di Alessandro VI all'età di 60 anni, quindi un'età di piena maturità. Un'età di completa maturità anche proprio come gestore, come uomo di Stato. E pare sia stato eletto per due motivi concorrenti fra loro, insieme. Da un lato per le sue incredibili promesse a tutto il collegio cardinalizio, al collegio elettorale, Alessandro, famiglia influentissima e ricchissima spagnola, promette grandi concessioni, grandi finanziamenti, grandi aiuti a molti cardinali, se costoro lo eleggono. Purtroppo era un'epoca in cui queste cose usavano, era un cattivo costume che era molto difficile sradicare, cioè i cardinali fra loro si organizzavano onde scegliere un cardinale che risultasse il migliore non tanto semplicemente dal punto di vista spirituale, ma il migliore anche dal punto di vista degli interessi concreti degli altri cardinali. Quindi chi faceva le promesse più lucrose, più ricche ai cardinali poteva sperare di essere eletto perché dopo l'elezione c'era l'obbligo morale di dare quanto promesso. Questo fatto, il fatto che ha sicuramente fatto promesse molto molto forti ai suoi potenziali elettori, il fatto che dopo la vittoria e l'elezione al soglio pontificio, di fatto Alessandro VI, opera appunto a favore di tutti coloro che l'hanno aiutato, ha fatto accusare Alessandro VI di simonia, cioè è stato accusato a lungo di essere un papa simoniaco, cioè un papa che ha comprato il titolo papale. Da chi? Dagli elettori che ricevono da lui grosse cifre, un generale ricchezze, potere, nella misura in cui lui accetta di questo cardinale accetta di votare Alessandro VI Borgia. Avendo grandi mezzi, molto facoltosa la famiglia, può muoversi in questo modo, può spingere i cardinali a sceglierlo perché si impegna a dare molto a loro. Questo fatto però, il fatto che se sia o non sia stato un papa simoniaco, non è risolto, cioè storiograficamente non c'è ancora la certezza che fosse simoniaco, c'è cioè il dubbio che lo fosse, ma non la certezza. E è un fatto che poi fu riconosciuto dalla Chiesa universale e questo riconoscimento da parte della Chiesa universale sappiamo che è un po' il criterio supremo per chiudere la discussione e ammettere che appunto era veramente papa. Il secondo difetto, grosso problema della sua persona è il nepotismo. Fu un papa straordinariamente nepotista. Noi abbiamo tanti altri papi a loro volta nepotisti, ma in Alessandro Borgia questo tratto si accentua. Dal giorno dopo l'elezione a papa A Roma affluisce praticamente la sua vastissima famiglia, fra moglie, figli, generi, nipoti, insomma, familiari di ogni tipo, affluiscono alla corte pontificia e cercano, pietiscono un qualche aiuto che possa tranquillizzarli, che possa aiutarli, oppure chiedono ruoli, incarichi importanti in curia e ovviamente ottengono molto di quanto chiedono. Questo è un po' l'elemento di scandalo, l'essere stato sì maniaco, ma l'accusa rimane un'accusa sub iudice, un'accusa che non è conclusiva. Non ci sono studi sufficienti a dire con certezza assoluta, ecco, siamo di fronte a un sicuro caso di simonia. No, questo non c'è. C'è il sospetto molto forte che sì, avesse avuto forse atteggiamenti simoniaci. Sul nepotismo ho già detto, sarà un fanaticamente nepotista e sono moltissimi esempi di questo fatto. Aiuta i suoi parenti stretti, i suoi figli. Tra l'altro aveva al suo seguito diversi figli perché di fatto ha avuto rapporti prima dell'elezione a Papa che lo avevano reso disposto anche a portare la moglie insieme a sé. C'è una situazione insomma molto complessa con diversi figli, fra cui la più famosa è forse Lucrezia Borgia, più altri figli che chiama a corte, a cui dà grandi incarichi, che nomina in incarichi delicatissimi nella Chiesa. Si comporta nel modo peggiore perché diventa leggendaria la sua incredibile sensibilità per i suoi parenti, i suoi figli soprattutto, e per i favori straordinari che fa loro. E questo nepotismo è la seconda grande accusa lanciata contro Alessandro VI. La terza grande accusa è il libertinismo, di essere un papa libertino, corrotto, che dedito, insomma, al vizio della carne, molto debole da questo punto di vista, con grande difficoltà a rispettare il voto del celibato e quella castità propria dello stato sacerdotale e in particolare evidentemente del Papa. Fu fragilissimo, lui stesso pare se ne dolesse, pare avesse fatto sinceri propositi di emendarsi, che poi però franavano, fallivano, in quanto la debolezza umana in lui era molto grande. Quindi questo fatto a noi colpisce, colpisce il fatto che avesse diversi figli, colpisce il fatto che fosse abituato a costumi molto molto rilassati, ma ricordiamoci che non stupiva troppo gli uomini di quel tempo. Siamo in pieno Rinascimento, il Rinascimento lo sappiamo ha raggiunto a livelli di corruzione morale veramente unici. Quindi, di fatto, terzo difetto, questo libertinismo un po' troppo accentuato, decisamente accentuato. E abbiamo quindi delle premesse. La prossima volta capiremo come quest'uomo con questi problemi governa, come governa, che problemi affronta, quali limiti ha la situazione di governo. Ricordandoci però una cosa, che lo sguardo che abbiamo noi su questi fenomeni oggi è molto più severo e duro di quello che potevano avere gli uomini del tempo. Ai cristiani di quel tempo nessuno di questi aspetti sconvolgeva in modo eccessivo né il nepotismo né la simonia né questo profilo, insomma, caratteriale del Papa. Era un'epoca terribile e moralmente molto corrotta, il Rinascimento, e non si sottilizzava troppo. I buoni si scandalizzavano, ma la larga massa delle persone accettò di buon grado questo Papa così moralmente dubbio. Noi ci fermiamo, siamo solo all'inizio della riflessione su Alessandro VI, abbiamo fatto un rapidissimo, come dire, schizzo generale della figura. La prossima volta racconteremo i dettagli, soprattutto il processo e la morte di Girolamo Savonarola, che è suo contemporaneo e che è una sorta di rovescio del Papa, cioè è l'opposto della sensibilità che abbiamo evocato del Papa. Io direi qui ci fermiamo e vi ringrazio per aver partecipato a Storia della Chiesa. L'appuntamento è fra 2 domeniche, fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e una buona domenica a tutti gli ascoltatori.